87.9, torniamo in diretta su Radio Onda Rossa per parlare di un processo che si apre oggi, questa volta un processo a parti inverse, nel senso che sono i padroni della Montello sul banco degli imputati, grazie al coraggio delle lavoratrici della Montello che dal 2018 appunto portano avanti una battaglia che è una lotta che ci facciamo raccontare questa mattina da diverse, tante compagne che sono andate in solidarietà e in supporto alle lavoratrici della Montello. Ciao, buongiorno.
Buongiorno a tutte.
Ciao, buongiorno a te. Allora, raccontaci un po' qual è la storia della lotta delle lavoratrici della Montello.
È una lotta che diciamo dura dal 2017 con vari momenti anche di lotta abbastanza dura, scioperi, presidi e anche ricorsi legali.
Ricordiamo cos'è la Montello anche.
Sì, la Montello è una grossa fabbrica in cui una diciamo buona parte, almeno il 40% sono donne e sono immigrate. È una fabbrica che fa riciclo dei rifiuti, selezione dei rifiuti, eccetera. Quindi già questo lavoro è un lavoro molto pesante, perché devono stare per 8 ore praticamente in piedi e a mettere le mani in rifiuti che sono di ogni genere e tipo, sono anche diciamo scarti di ospedali, catetere, eccetera, e anche tutta un'altra serie di rifiuti. Giustamente gli operai dicono: noi mettiamo le mani nella merda, non sappiamo neanche quanto sia pericoloso e quanto siamo a rischio ogni volta, insomma, no? Anche per alcune sostanze che diciamo no, emanano anche delle tossicità, ecco. Quindi, a parte questo, il problema è che questa lotta è iniziata per una questione diciamo importante, cioè nel senso che la pausa non veniva pagata alle lavoratrici, mezz'ora di pausa, e quindi praticamente le operaie stavano 8 ore in fabbrica, però di fatto le venivano pagate 7 ore e mezza. Questa è iniziata questa lotta, ma che chiaramente poi si è caricata anche delle altre condizioni di lavoro, soprattutto il problema della sicurezza e della salute sul posto di lavoro. Ogni lavoratrice come minimo ha problemi alle spalle, c'ha lombosciatalgie, c'ha, insomma, no, come dire, la più sana c'ha quantomeno, no, problemi di questo genere. E questa lotta è andata avanti per vari mesi, no, per circa un anno e mezzo, con varie iniziative, iniziative che erano chiaramente sia verso la fabbrica, sia con scioperi e anche presidi alla fabbrica, sia iniziative diciamo anche verso i sindacati confederali, in particolare la CGIL, che su questo terreno faceva da bastian contrario, diciamo, no, alle richieste di queste operaie che si erano organizzate nel frattempo nello Slaikovas per il sindacato di classe. Poi c'è stato un ricorso per questo mancato pagamento della mezz'ora di pausa, e a fronte di questo l'azienda procedette, insomma, no, a licenziamento di 17 di quelle di queste lavoratrici, eccetera. c'è stata anche qui, no, è continuata tutta la lotta finché diciamo, no, da un lato a livello legale si è riusciti a strappare, diciamo, parzialmente la questione del pagamento delle pause, parzialmente, perché in realtà poi è stato non pagato come retribuzione normale, come deve essere, ma con una specie di importo forfettario, di buono, che però perlomeno neanche prima non c'era neanche questo buono. E poi il problema è che poi c'è stata subito la lotta chiaramente contro questi licenziamenti per il rientro delle 17 operaie. Chiaramente queste sono state, come dire, l'avanguardia delle operaie, perché appunto non hanno avuto il coraggio di fare la lotta, di metterci la faccia. Ma a seguito di questa fase, poi l'azienda è stata costretta a riprendere, riassumere le operaie attraverso una conciliazione. È qui che è avvenuto quello per cui noi abbiamo denunciato i padroni, cioè che nelle riunioni individuali conciliazione per il rientro l'azienda chiedeva ad ogni operaio se appartenevano al movimento femminista proletario rivoluzionario, se erano d'accordo con le sue iniziative, perché chiaramente, faccio un passo indietro, è chiaro che tutta questa lotta ci sono stati durante in questo periodo iniziative di sostegno, di solidarietà dell'MFPR e con presidi, volantinaggi alla fabbrica, eccetera. E quindi l'azienda, i dirigenti, proprio l'amministratore delegato, il presidente, chiedevano, no, in maniera chiaramente ricattatoria, intimidatoria, agli operai se erano d'accordo, d'accordo con l'MFPR, appartenevano, sostenevano, eccetera. Una cosa chiaramente illegale, con scopo evidente di ricatto, per cui o tu dici che non sei d'accordo allora ti assumo, se invece dici che sei d'accordo non ti riassumo. E quindi in questo senso noi come MFPR abbiamo facemmo un esposto alla procura di Bergamo per denunciare questa tra l'altro violazione sia in termini costituzionali sia dello statuto dei lavoratori, che non puoi entrare nel merito delle opinioni o anche militanza politica o di movimenti delle lavoratrici. E sinceramente non ci speravamo molto, dopo aver fatto questa denuncia, che andasse avanti. E invece c'è stato il rinvio a giudizio proprio dei due, diciamo, no, principali dirigenti della Montello, e quindi oggi questo processo è iniziato il 14 ottobre, oggi c'è la seconda udienza e quindi in certo senso noi vogliamo chiaramente che i padroni vengano condannati per questa azione non fortemente intimidatoria, ricattatoria, ma di attacco anche alla MFPR, eccetera, che appunto vengono condannati. Questo è in questi anni, diciamo, in cui sempre purtroppo e tuttora continua nel banco degli imputati processati sono i lavoratori, le lavoratrici che lottano, ecco, diciamo che questa è una effettiva diversità e una effettiva novità. Questa volta sul banco degli imputati ci sono i padroni denunciati dal movimento femminista proletario rivoluzionario, dalle operaie, e quindi in questo senso è importante, chiediamo anche la solidarietà e il sostegno da parte delle altre lavoratrici a livello nazionale e anche da parte di compagne che sostengono, eccetera, perché non finisce oggi. Sicuramente come minimo ci sarà una terza udienza in cui sarà sentita sia una rappresentante dell'MFPR, praticamente io che ho fatto la denuncia, sia delle operaie e probabilmente altre esponenti, diciamo, no? Militanti dell'MFPR.
Senti, ci dicevi che stamattina c'erano un nutrito gruppo di compagne lì in solidarietà con le lavoratrici della Montello. Sono delle compagne che abbiamo sentito, insomma, nei mesi trascorsi, soprattutto durante il periodo più duro della pandemia, inizialmente per ragionare con loro sulle ricadute, che poi vediamo sono sotto gli occhi di tutti, e sugli esiti appunto del Covid sulla vita materiale e delle donne. Abbiamo parlato con le lavoratrici di Taranto, appunto con te, con le lavoratrici degli asili nido di Palermo. Sappiamo che molte di loro sono, alcune di loro sono lì. Sì. Ci piacerebbe.
Allora, senti, se tu vuoi, no, appunto passo la parola ad alcune di queste che stanno qui, se mai, appunto quella di Palermo. Va bene?
Sì, facciamo per così. Fare un ragionamento più complessivo su sì. Quelle che al momento sono le condizioni materiali di vita delle lavoratrici in diverse parti d'Italia.
Certo, va bene, te la passo.
Pronto?
Ciao, buongiorno.
Ciao.
Sei Donatella da Palermo. Noi Donatella ci eravamo già sentite con te perché ci raccontavate e eravamo tornate due volte sulla lotta delle lavoratrici assistenti igienico personale degli studenti disabili, se ricordiamo bene, delle cooperative sociali a Palermo contro licenziamenti di massa, che parliamo di circa 2000 precari al tempo, per la maggior parte donne, che rischiavano di perdere il posto di lavoro. Volevamo fare, visto che di lavoro e di condizione femminile si parla, volevamo sapere a che punto era la vostra vertenza e come si era evoluta.
Sì, allora vabbè, innanzitutto oggi in piccola delegazione siamo venute comunque qui a Montello per portare proprio da Palermo e da parte delle lavoratrici precarie di cui tu parlavi la solidarietà concreta alle operaie di Montello, perché oggettivamente questa condizione di oppressione, di sfruttamento, di attacco, diciamo, ci accomuna. E infatti, per quanto riguarda le lavoratrici precarie di Palermo, la situazione, diciamo, che non è in piccola parte è migliorata, nel senso che grazie alle lotte che si sono fatte in tutti questi mesi e che continuano, siamo riusciti almeno a Palermo a fare rientrare una parte delle lavoratrici al lavoro nelle scuole. Si tratta naturalmente sempre di lavori precarissimi, perché considera che hanno avuto un contratto di appena 3 mesi, perché a dicembre già gli scade e non si sa se continuerà a gennaio, però il fatto che comunque queste lavoratrici in parte, perché ancora ce n'è altre 100 almeno solo a Palermo fuori, e stiamo lottando pure per loro, comunque una prima parte sono riuscita a rientrare nelle scuole, è già stato per noi un passo importante dopo una pandemia che, insomma, ha tenuto queste lavoratrici incastrate dentro, nelle case, senza lavoro, senza stipendio e senza reddito, perché loro non hanno potuto accedere a nessun ammortizzatore sociale. Questo piccolo passo, diciamo, vinto sicuramente ha incoraggiato e sta incoraggiando tutte le altre lavoratrici precarie che ancora sono fuori, da Palermo fino alle altre città della Sicilia. In particolare in questi mesi hanno insomma fatto diverse battaglie anche le precarie, per esempio di Trapani, insieme a mamme di studenti disabili, ma così le precarie di Piazza Armerina, le precarie di tanti paesini in provincia di Palermo, a Catania, perché ormai si è creato appunto un collegamento fra tutte queste lavoratrici. E per esempio quando c'è stato lo sciopero dell'11 ottobre indetto da tutti i sindacati di base, diverse lavoratrici di questo settore sono confluite a Palermo e insomma abbiamo fatto uno spezzone molto combattivo e vivace, dove appunto le lavoratrici sono state veramente una parte molto molto attiva, diciamo, in questa manifestazione di Palermo. La situazione quindi resta assolutamente comunque difficile, perché appunto i palazzi del potere continuano nel loro intento di volere cancellare proprio questo settore di lavoratrici. Naturalmente alla base c'è sempre il discorso dei tagli dei servizi pubblici, il risparmio delle risorse per appunto privatizzarli, ma per fortuna, diciamo, anche se in condizioni che restano comunque difficili, queste lavoratrici non hanno, fino ad oggi, diciamo, resistono, perché veramente si può dire che sono un esempio di resistenza, anzi di doppia resistenza da questo punto di vista, perché poi è chiaro che ci sono tutti i problemi a casa, con le famiglie, i figli, i servizi che mancano, insomma tutto quello che purtroppo ricade appunto sulle spalle delle donne proletarie, delle donne lavoratrici. Però, come dicevo, hanno in questo momento, nonostante tutte le difficoltà, intenzione di continuare a lottare. Una cosa importante che si è pure avuta in questi mesi però è questo collegamento anche con le altre lavoratrici di altre città, vedi per esempio le operaie della Montello, ma non solo, anche le lavoratrici precarie di Taranto, le lavoratrici della scuola, e quindi attraverso queste assemblee, insomma, che abbiamo fatto in questi mesi, telematiche, sabato per fortuna ne faremo una in presenza, diciamo si è creato questo collegamento, si è rafforzato questo collegamento tra lavoratrici di diversi settori, che però sono accomunate da una condizione di appunto oppressione e sfruttamento aggravato, ecco, dalla pandemia, che continua purtroppo, e questo, diciamo, sicuramente ci incoraggia e rafforza, diciamo, anche le lotte che facciamo poi circoscritte nei nostri territori. Per dire l'ultima cosa velocissima, per esempio su questa questione in particolare di queste precarie dei servizi essenziali nelle scuole, un collegamento si è creato anche più forte, diciamo, con le precarie che lottano anche a Taranto negli asili comunali, e abbiamo deciso a breve, diciamo, di organizzare un'iniziativa, siccome abbiamo scritto tante lettere per esempio al Ministero, in particolare quello delle politiche sociali, ma che sono rimaste sempre senza risposta da parte di questo governo, abbiamo deciso che a breve, insomma, ora vediamo quando, comunque, dico, non ci volete dare l'incontro, allora ce lo veniamo a prendere noi a Roma, e quindi pensiamo di organizzare per esempio un'iniziativa di questo genere, dove unire tutte le lavoratrici che in questo momento, diciamo, hanno per esempio il problema del taglio dei servizi essenziali e che invece reclamano più che legittimamente l'internalizzazione, la stabilizzazione dopo tanti e tanti anni di precarietà, certo, storica, possiamo dire.
Certo. Grazie grazie Notatella, grazie tantissime per questo contributo. Ci sono altre, vero, con cui avevamo già parlato in passato?
Vuoi parlare con Milano, ti passo le compagnie, okay, di Milano.
Grazie.
Passo Antonella da Milano.
Ok.
Pronto, sono Milano. Pronto?
Ciao, ci senti? Ci senti?
Sì, okay. Sì, mi sento, mi sento. Dite pure, insomma.
No, stavamo davamo un po' seguito e continuità ai confronti in radio che avevamo già fatto con alcune compagne, in particolare con Taranto e Palermo. Ci eravamo sentite già prima ottobre scorso, ma poi anche durante la pandemia, per fare un po' per ragionare insieme e fare un po' il punto su quelle che sarebbero state a stretto giro al tempo poi sarebbero diventate le condizioni materiali di vita per le donne. Ovviamente, come dire, le ipotesi non erano così pellegrine. Stamattina volevamo approfittare della vostra presenza all'udienza in solidarietà con le lavoratrici di Montello per raccontare anche a che punto sono le varie vertenze locali aperte appunto dalle lavoratrici,
ecco,
e dai lavoratori.
Certo, io sono una compagna del Movimento Femminista Proletario delle Poste di Milano, e la situazione delle lavoratrici che io seguo, sia in Poste e alcune lavoratrici che abbiamo comunque in qualche modo sostenuto nella sanità, ma anche varie cooperative, la situazione delle lavoratrici è piuttosto pesante, si sta facendo sempre più, come posso dire, un essere estromesse dai propri diritti, anche quelli basilari. Ad esempio, proprio lunedì siamo andati in solidarietà a delle lavoratrici di una cooperativa di una caserma militare, e il discorso e i ragionamenti e le lamentele, le piattaforme sono sempre uguali. Il fatto che appunto sempre di più si cambiano a piacimento i turni di lavoro, si evita di considerare quelli che sono i diritti delle lavoratrici, il più delle volte sembra quasi veramente come fare un dispetto, come non prendere in considerazione quelli che sono anche dei diritti riconosciuti riconosciuti come lavoratrici fragili, chi invece è titolare di legge 104, e per cui quindi in una situazione di gestione familiare molto pesante.
Che succede nello specifico lì a Milano alle Poste?
Allora, per quanto riguarda le lavoratrici delle Poste e in generale, succede che c'è un grossissimo scontento, c'è una situazione di stress enorme, lo chiamano stress correlato, ne hanno fatto anche gli studi, però il problema è che qui la situazione sta diventando terribile, perché almeno io parlo per quanto riguarda lo sportello, che conosco abbastanza bene, c'è un pubblico inferocito dove gli operatori, le operatrici, perché lì il problema diventa che sono più o meno maschi e femmine, quindi c'è un discorso generale, dove comunque le lavoratrici subiscono molto di più, vabbè, però questo è un dato di fatto, cioè che fa parte proprio dell'impostazione storica di questo paese.
Perché sono donne, e quindi chiunque pensa di poter rispondere in un modo e magari con un uomo non si permetterebbero, in questo senso dici?
In questo senso, e poi c'è anche il senso che soprattutto molto spesso i dirigenti si rivolgono alle donne in una maniera molto più confidenziale, in una maniera molto più violenta, perché chiaramente insomma pensano di poterle intimorire o comunque metterle al loro posto, intimidirle da questo punto di vista. Le lamentele sono sempre soffocate, la difficoltà è quella di non riuscire a costruire un ragionamento collettivo, nonostante che abbiamo sprechiamo parole, fiumi di parole, volantini per spiegare che insomma non si può più, non possiamo più permetterci un ragionamento individualistico, perché qui il discorso è veramente a macchia d'olio. Per quanto riguarda, c'è stata poi tutta la situazione dello smart working. Lo smart working che cosa ha provocato? Ha provocato che un sacco di lavoratrici si sono trovate a casa a dover gestire lavoro, casa, quello che sappiamo benissimo perché ne abbiamo anche scritto ampiamente, non solo noi, però il discorso qual è? È che quello che non viene fuori è che molte volte imposta gli strumenti di lavoro vengono utilizzati in proprio. Cioè, quindi il mio cellulare, il mio computer, la mia linea e quant'altro. Cioè, non una grossa azienda come Poste, che sta vendendo un'immagine, come posso dire, tecnologica, green, che è all'avanguardia, dietro c'è un medioevo che è incredibile. Da questo punto di vista questo sta succedendo, ma basta guardare gli sportelli, chiunque può entrare in un ufficio postale e vedere il livello proprio di, come dire, di trasandatezza negli angoli, il fatto che ad esempio non vengono più rispettate, dice, le distanze, nessuno che fa un controllo
parlano tanto, si sono inventati di ogni su sto cavolo di Green Pass, ma poi nessuno che controlla niente. Adesso hanno tolto persino i misuratori della temperatura, i cerchi per la distanza, hanno aumentato il numero delle persone negli uffici. Noi continuiamo a invitare persone a tenere su la mascherina, certo. E ci sono lavoratrici che hanno preso la contestazione perché hanno invitato, traumatizzando la persona di fronte a tirare su la mascherina, cioè dei ragionamenti, cioè ci sono, come posso dire, ci sono state contestazioni fino a 2 giorni di sospensione, cosa gravissima. Non l'hanno fatta una qualsiasi, l'hanno fatta una lavoratrice, perché soprattutto se sono deboli o sono sole o sono possono, come dire, muoversi nell'ambito di un ragionamento individualistico e non collettivo, colpiscono duro.
Senti, poi c'è un altro aspetto, no? Che a inizio, quando Poste Italiane comincia ad assumere con contratti trimestrali, restituisco la storia di una persona che conosco, rinnovati di volta in volta per coprire carichi di lavoro derivati dalla commessa Amazon, no?
Sì.
Rispetto a questo, insomma, la persona che me lo raccontava mi diceva: siamo immersi in una realtà fatta tutta di numeri da raggiungere, ai quali ci si chiede anche di abbinare la qualità, no? Quando è chiaro che quelle mole di lavoro, quei carichi di lavoro non consentono appunto anche una qualità del servizio, e appunto in qualche modo in partnership con Amazon, no? Sposando la stessa filosofia di Amazon, dove si lavora con ritmi massacranti, un pacco ogni 15 secondi, quindi lavorare a 240 all'ora, nessuna pausa, ecco, in qualche modo Poste Italiane avalla anche, come dire, all'interno di questa partnership con Amazon un certo tipo di comportamento, no? Antioperaio.
Io, per quanto riguarda i tipi di lavorazione, perché si riferisce soprattutto agli operatori che sono immersi nel recapito o nel CMT?
Entrambi.
Difatti, lì i ritmi sono belli sostenuti, comunque vengono invitati a non tenere conto tanto delle norme di sicurezza. I ritmi sono quelli di Amazon, secondo me sono anche peggiori, ma già da anni, per il semplice motivo che comunque vengono tracciati continuamente, vengono, come dire, inseguiti, cioè ci sono i guardiani che è proprio un'atmosfera brutta, non so come spiegartela, però ad esempio poi mettono in campo anche delle azioni piuttosto basse, di bassa lega. Per esempio, uno degli ultimi episodi avvenuti proprio nel CMP di Borromeo, e che abbiamo denunciato, io ho denunciato anche come rappresentante sindacale all'interno del CMP insieme con altre sigle sindacali, era il fatto che c'è stato uno spostamento di lavoratori fragili, per cui avevano delle patologie particolari, con una storia di commesse, perché adesso c'è anche l'ingresso di Nexive, c'è un carico di lavoro immenso, perché hanno acquisito anche questi, ma poi non è che è aumentato il numero delle persone. Il numero delle persone vengono, come dire, pubblicizzate che hanno assunto qualche CTD, oppure che hanno assorbito parte del personale di Nexive, ma sono numeri estremamente bassi rispetto ai volumi che gestisce Poste Italiane, e i ritmi sono, secondo me, anche peggiori di quelli di Amazon. Tanto per ritornare sulla storia dei lavoratori fragili al CMP, questi sono stati spostati da un reparto all'altro, messi sulla macchina, senza nessuna trattativa e senza tenere conto assolutamente di che tipo di patologie potessero avere, né senza nessuna formazione, per cui con tutto il pericolo di poter gestire la lavorazione in velocità della macchina, e comunque sono sottoposti a una resa, con questi guardiani che arrivano lì dietro, hai risposto al cellulare o quant'altro. Se ne inventano di ogni, le contestazioni sono all'ordine del giorno, ma credo anche gli incidenti. Il problema di Poste Italiane è che in qualche modo, come posso dire, cioè viene tutto soffocato, viene tutto sottaciuto, la presenza soprattutto in grande maggioranza dei rappresentanti della CISL copre tutto e non permette assolutamente di far esplodere il caso. noi ci proviamo sempre e comunque, però questa è la situazione, perché il più delle volte la situazione anche di questi lavoratrici e di questi lavoratori è veramente pesantissima ed è sempre sull'orlo del pericolo, però
certo, grazie tante. Magari se riusciamo prossimamente facciamo un focus specifico su Poste.
Beh, volentieri, volentierissima. Sì, volentierissima.
Perché sono tante le questioni e si intrecciano ovviamente anche con la grande distribuzione, con Amazon,
certo,
con questi colossi.
Assolutamente. Quindi, sì. E poi soprattutto poi la situazione delle donne, che nel momento in cui io ne parlo sono molto contente, mi danno ragione, ma poi si ritirano nel proprio orticello e si ritirano intimidite da tutto quello che succede. In questo momento chi è che deve parlare ancora? C'è la compagna dell'Aquila che ce la, se vuoi te la passo.
Grazie,
ciao. Scusa la lunghezza, ciao.
Grazie, ciao.
Ciao.
Ciao, buongiorno, come va?
Buongiorno anche a te. Ciao. Ebbene, oggi siamo qua davanti al tribunale, al giudice di pace, dove ci sarà il processo all'amministratore delegato di Montello e a un altro tirapiedi che hanno praticamente nel 2018.
Sì, questo ce l'ha già raccontato Margherita.
Okay,
allora noi volevamo approfittare della vostra presenza lì come compagni anche per fare un po' il punto della situazione sulle varie vertenze lotte a livello territoriale, perché dicevamo alle altre compagne, vi abbiamo sentite, le compagne di Taranto, di Palermo, durante la prima fase della pandemia, poi ci siamo risentite un po' per fare il punto sulla condizione appunto lavorativa delle donne, su come si sarebbe inevitabilmente modificata con questa sindemia, e adesso volevamo fare un po' il punto dai vari territori, quindi le altre compagne ci hanno un po' raccontato a che punto sono le vertenze a Palermo e poi a Milano alle Poste, e per esempio tu?
All'Aquila diciamo una una vera e propria, diciamo, delle vertenze a livello lavorativo da parte di donne attualmente non ce ne sono, almeno non per il momento, però ci sono stati praticamente interventi in piazza poco prima appunto della manifestazione nazionale contro la violenza sulle donne, questa del 27. C'è stato un bel presidio e ricco presidio davanti alla sede dell'emiciclo contro una mozione di Fratelli d'Italia per cambiare praticamente, per introdurre l'obbligatorietà del cimitero dei fedi. Questa era una cosa che già avevano tirato fuori parecchi, prima ancora di Fratelli d'Italia, parecchi anni fa. Comunque niente, lì hanno partecipato anche compagne da Teramo, da Pescara, e per il momento quella mozione è stata ritirata, però ecco, è su tutti i fronti che bisogna contrattaccare, e anche rimanendo unite ad altre realtà che magari che ne so, una di meno, insomma, noi su alcune cose siamo critiche, ma per quanto riguarda soprattutto diciamo non per quanto riguarda il movimento in generale, perché comunque è un movimento di massa ed è bello, è giovane, l'abbiamo visto. Però per alcune impostazioni che ci sembrano un po' riformistiche.
No, non so se puoi andare avanti, se vuoi parliamo di questo, però sicuramente il movimento, come tutti i movimenti, c'ha una parte che è un po' più spostata sì, su una richiesta, come dire, alle istituzioni. Va da sé che tenendo dentro anche una componente importante dei centri, ma questo è il rischio che si corre sempre, no? Quando poi si chiede il riconoscimento di certi bisogni allo Stato, e quindi l'istituzionalizzazione dei bisogni passa necessariamente dalla presa in carico, tra virgolette, dello Stato rispetto a quei bisogni che li gestisce come più crede. Questo è il modo, cioè, come dire, no, è una cosa già vista, non è una novità. Ecco, dovremmo, insomma, il movimento femminista e transfemminista deve essere attento a non appunto cadere in queste reti e retini, retini più che reti.
E infatti, però, insomma, la cosa bella è che quest'anno, insomma, le parole d'ordine che si sentivano nei vari gruppi, non posso di spezzoni perché era molto mescolata alla Gay Pride, diciamo, la manifestazione, però le parole d'ordine erano molto più radicali rispetto agli altri anni, secondo, dal mio punto di vista, insomma, ma anche da una valutazione che abbiamo fatto noi come MFPR postuma. E secondo me sta crescendo la consapevolezza, soprattutto nelle giovani, che per cambiare, se la violenza è strutturale, non basta introdurre, per esempio, cioè una cultura o un'educazione, rimanendo sempre in questo sistema, e che tutto il sistema dobbiamo cambiare. Ed è emerso, appunto, forte, secondo me, lo stretto legame tra lotta delle donne e lotta di classe, che sono strettamente intrecciate.
È inevitabile, per come lo dicevamo già noi mesi fa, che le condizioni materiali di vita stanno ponendo delle questioni anche alle giovani, alle giovanissime, e come dicevi tu, poi queste questioni entrano prepotentemente all'interno del discorso femminista e transfemminista e nelle piazze. Quindi sì, va bene. Allora, noi vi ringraziamo. Se non c'è nessun'altra, ci salutiamo.
Guarda, se chiedo a Giovanna, se di Milano, vuoi dire qualcosa?
Pronto?
Sì, ciao, buongiorno.
Ciao. Dimmi.
No, noi stavamo facendo un po' una come dire, il punto su alcune questioni, no, di territoriali, diciamo così, che avevamo aperto mesi fa da questi microfoni con alcune compagne di Palermo, di Taranto. Abbiamo seguito la lotta delle lavoratrici, per esempio, degli asili, delle cooperative, e approfittavamo della vostra presenza oggi lì per insomma la prima udienza ai padroni della Montello, per tirare un po' le fila di quelle lotte.
Credo della situazione delle lavoratrici
nei vari contesti, esatto.
Sì, io lavoro nella scuola, ma stiamo cominciando a seguire anche delle lavoratrici degli appalti, diciamo, nella sanità, perché comunque sia nella scuola che nella sanità la situazione, come sapete, con il lockdown è diventata veramente pesante. Nella scuola, come sapete benissimo, per quasi 2 anni siamo state rinchiuse in casa con il lavoro di cura verso i figli, con tutte le difficoltà anche del tipo di lavoro, e quindi non staccare mai dal lavoro di cura e di occuparsi della gestione della famiglia, con il peggioramento che c'è stato anche in campo sanitario, in cui sapete che tutto è stato scaricato sulle famiglie e sulle donne, insomma. Quindi siamo uscite ancora più frammentate, ancora più indebolite, in un settore in cui già c'era questa frammentazione, questa naturalmente l'isolamento fisico ha peggiorato, ecco, la situazione. In campo sanitario, come sapete, chi lavora nella sanità ha visto un carico di lavoro enorme scaricato, non ci sono stati ulteriori assunzioni, ma in particolare le lavoratrici degli appalti sono veramente gli ultimi degli ultimi. Per dire una cosa, noi abbiamo saputo che le tute di lavoro, queste lavoratrici anche in pieno lockdown, dovevano portarle a casa per lavarle, no? Quindi una cosa molto pericolosa anche per i familiari, per tutti i membri, diciamo, della loro famiglia, oltre che anche questo considerarle, pur lavorando nella stessa struttura, qualcosa che è al di fuori, oltre che avere condizioni lavorative così molto più pesanti, diciamo, meno garantite, con più ricattabilità. Quindi ecco, su questo stiamo cercando di lavorare, perché è importante prendere le fila anche di questo tipo di lavoro.
Grazie infinite, ringrazio anche tutte le altre compagne da parte di Radio Onda Rossa, e magari ci sentiamo poi nel pomeriggio per sapere com'è andata l'udienza. Va bene. Un abbraccio, ciao a
grazie,
tutte.
Ciao, grazie a voi.
Ciao.